proverei ad incominciare questo nostro sesto podcast con un'esclamazione, e l'esclamazione è questa: è stato un parto. Non credo che esista un'immagine migliore per poter descrivere che cosa sia stato per noi la creazione di questo EP. 4 tracce, esattamente come il precedente. A dire il vero, uno di questi brani era praticamente già pronto nel momento dell'uscita di Prose e non ne fa parte solo a causa di una manciata di prove che non siamo riusciti a fare. Adesso io non so quanti di voi abbiano avuto la fortuna, l'incombenza, la sfortuna, insomma, chiamatela un po' come vi pare, di registrare un album, ma è un po' come, non so se la conoscete, è un po' come il metodo studiato da Marie Kondo. Bisogna fare sintesi. Per registrare un album bisogna capire che cosa è essenziale. Bisogna decidere che cosa tenere e che cosa buttare, perché non c'è posto per tutto. Close è frutto di una sintesi. Badate bene, la sintesi non è quantitativa. Mi spiego meglio. Non è che abbiamo scelto questi 4 brani tra 20 che abbiamo scritto, magari fosse così. 4 brani abbiamo scritto e 4 sono nell'EP. La sintesi è qualitativa. Abbiamo dovuto capire, o meglio, abbiamo dovuto capirci per scegliere che cosa trascrivere di noi in musica. Per questo sono 4 brani molto diversi tra loro e per questo è stato un parto scriverli. Potremmo definire Close, o meglio, mi piace definire Close un album emozionale, esattamente come il microchip dei Subsonic. Secondo il nostro punto di vista, in Close non ci sono solo note, ma sentimenti, emozioni. Ci piace pensare che sia un album vivo e in quanto tale in grado di parlare anche senza parole. Un album in grado di trasmettere, un album in grado di comunicare. La difficoltà introspettiva, però, non è stato l'unico motivo per cui la genesi di questo EP è stata così complicata. In questo luogo, però, non analizzeremo nello specifico i 4 brani. Lo faremo in un secondo, in un terzo, in un quarto, in un quinto podcast. Ma possiamo, anche se forse sarebbe più corretto dire vogliamo, alla fine potenzialmente voi potrebbe non fregarvi un cazzo, oserei dire anche giustamente. Quindi vogliamo raccontare la genesi di Close parafrasando il racconto biblico di Davide e Golia. Ovviamente noi siamo Davide. A pensarci bene, però forse negli ultimi anni siamo stati un po' tutti Davide di fronte al gigante non sempre compassionevole che è il mondo. Tutti forse ci siamo sentiti piccoli di fronte al Covid. Il Covid ha rallentato tutto, cazzo. Il Covid ha complicato tutto. Ha rallentato l'economia mondiale, ha complicato i rapporti fra i paesi. Figuriamoci la creatività di un gruppo di provincia della bassa pianura padana con il profondo desiderio di suonare. Alcune volte il desiderio non è sufficiente. Anche perché per suonare, o almeno per farlo insieme, bisogna incontrarsi, e se Golia ti impedisce di farlo potrebbero nascere dei problemi. Direi che sia da attribuire a questo il fatto che ci siano voluti 4 anni per produrre 4 brani. Molto semplicemente, è vero, i 4 anni sono passati, ma di fatto abbiamo potuto sfruttarne solo 2. E che 2? Sono cambiate tante cose. E crediamo che questi cambiamenti, azzardo a chiamarle consapevolezze, si siano riversate all'interno di Close. Growing Chains è il più vecchio. È dei 4 brani quello che non fa parte di Prose per un soffio. A nostro modo di vedere le cose è il più arrabbiato, forse sarebbe più corretto dire quello che ti fa più incazzare. Quad invece è il pezzo più commerciale, ammesso che il termine commerciale possa fare parte della nostra storia. Alcuni di voi forse lo avranno già ascoltato, addirittura di Quad esiste un video che potete guardare tranquillamente su YouTube. ACAB, mi azzardo, è il brano più introspettivo, Personalmente è anche quello più complicato, non solo per chi lo suona, ma anche e soprattutto per chi lo ascolta. Ops invece è nato di getto e si è praticamente scritto da solo. Dei quattro è quello più classico e forse anche quello più, diciamo così, post-rock. Ripeto, i brani li spiegheremo meglio in interventi successivi, quindi speriamo che questa breve introduzione vi abbia stimolato un po' di curiosità e che possiate rimanere sintonizzati su questi canali anche prossimamente. Per concludere, credo sia arrivato il momento dei ringraziamenti. Sicuramente dobbiamo ringraziare le nostre famiglie, che nonostante tutto continuano a rendersi conto di quanto sia importante per noi suonare e che quindi alcune volte fanno i salti mortali per permetterci di farlo. Dobbiamo ringraziare Giulio, che nel momento dello sconforto ci ha presi per mano, ci ha dato una casa nel vero senso della parola, ci ha accolti, ci ha ospitati e ci ha fatto vedere quanto è bello, quanto è magico il mondo della musica. Dobbiamo ringraziare anche Fabio, che inspiegabilmente ha scelto di venire ad ascoltare le nostre prove come prima sera libera dopo anni ed è stato in grado di capirci così tanto nel profondo da aiutarci anche con la scelta di alcuni nomi. HB Wad sono suoi. Ringraziamo Davide del Bombanella, che non si chiama così di cognome, però ormai per noi è Davide del Bombanella, per la competenza e la dedizione del lavoro svolto, sia per la registrazione che per il mixaggio dei brani, davvero top. E ringraziamo Tindy, il Metz, Sale e tutti quei fotografi un po' pazzi che a più riprese sono venuti ad ascoltarci e fotografarci durante i nostri concerti. Li ringraziamo perché solo loro ci sanno rendere belli. Ringraziamo Tony e Gaia, che spesso nei live sono capaci di fare uscire dei suoni che neanche noi sappiamo come facciano. Infine, ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano e nei modi più disparati ci sostengono, anche solo con un bravi o un c'era bisogno di un gruppo come voi, sono in grado di ascoltarti la serata e non solo.
Proviamo a parlare dei Sigur Rós, che Manu, tu ne hai tessuto le lodi nello scorso podcast e io quando l'ho sentito ho detto ma che cacchiarola sta dicendo?
Beh, innanzitutto buonasera e benvenuti a Due Chiacchiere con Radar 511 o Radar 511.
Partiamo dal presupposto che i Sigur Rós li ho amati, li continuo a volere un sacco bene a quei ragazzotti, però è oggettivo che nel dopo TAC il resto è abbastanza superfluo, non c'è più stato niente di particolarmente interessante e mi chiedo perché continuiamo a parlare di Sigur Rós dopo un sacco di delusioni, cioè i dischi che sono usciti dopo sono stati una roba veramente poco illuminante. Tu perché ti continui ad appassionarti a loro?
Beh, innanzitutto sono un romantico del cazzo, probabilmente. Cioè, mi sento come... Avete presente quando eravamo pischelli noi e sentivamo i trentenni, i quarantenni dire no, dopo i Deep Purple, dopo no, il rock di oggi non esiste più. Ecco, essendo trentenne, no anzi scusa, essendo quarantenne quasi, oggi io mi rendo conto che effettivamente sto entrando in quella mentalità lì, cioè penso sempre che quello che abbiamo ascoltato, quello con cui siamo cresciuti per un buon periodo della nostra vita, oggi sia irrecuperabile, sia irraggiungibile dagli artisti stessi che hanno fatto, inventato, composto quel genere di musica ormai 20 anni fa. No, fondamentalmente sono però d'accordo con te, l'ho anche un po' detto, ma non è per difendere, ritrattare quello che ho detto nel podcast. È vero quello che dici, cioè dopo Tak, venendo soprattutto da Untitled e Agaetis Birion, cioè quello che c'è stato dopo, a parte qualche sprazzo di luce. Obiettivamente, non dico che sia tutto da buttare, però è
Sì,
sicuramente
qualche pezzo
di
buono in
un'altra.
quel cavolo si chiama
Io,
quel
per
disco?
esempio,
Quaker.
sono innamorato di Varud, che è un brano contenuto in Valtari, però 2012, come guardavamo prima, quindi effettivamente non stiamo parlando di 20, ma stiamo parlando comunque di 10 anni fa. Credo in generale che un po' tutti questi gruppi che hanno detto la loro 20-15 anni fa, oggi stiano un po' cercando di sopravvivere in un mondo musicale e non che è sicuramente cambiato, ecco. E poi, come diceva qualcuno di voi prima, non si può essere ispirati sempre, cioè.
La gran differenza è quando è uscito dal gruppo, che non so neanche come si legga quel cacchio di nome, Kjartan, Sveinsson, che era un pochettino probabilmente la mente dei Sigur Rós, che... No, beh, insomma, oh, cioè, Pete, disco bello dei Sigur Rós.
No, per me è molto difficile dirlo perché io non li ho seguiti nel loro sviluppo e quindi non mi hanno appassionato, non riconosco delle parti loro, diciamo, nella quella stratificazione di maturità musicale, magari, no? Di cui parlavamo prima. Quindi faccio molta fatica, li apprezzo come musicisti, i primi dischi per me sono molto belli, ma non mi coinvolgono più di tanto. E secondo me è anche una questione un po' di linguaggio. Ci sono delle lingue che ci raggiungono, delle frequenze che ci raggiungono in modo più chiaro, nitido, e che ci smuovono, secondo me, delle cose dentro e appunto che ci muovono verso una passione e delle altre meno, delle altre meno. E poi l'altro discorso che facevate voi, su cui sono d'accordo, il gruppo, cioè dal gruppo escono le idee. È vero, un componente può fare la differenza, ma anche da solo poi che sviluppo ha il suo percorso musicale. Il gruppo ti porta delle novità, ti porta c'è un di più, c'è un di più nel gruppo che va oltre le capacità del singolo, secondo
Su questo mi hai lanciato un'altra idea, cioè nel senso che a volte i gruppi funzionano in quanto tali, e se fai il super gruppo di gruppi poi non funziona. Cioè io mi aspettavo, per esempio, non mi ricordo, forse sto dicendo una scemenza, però ho la reminiscenza di un in cui avevano messo insieme Mugwai e Sigur Rós, e dicevi deve essere una roba strafiga, cioè metti insieme stiamo andando indietro, c'erano entrambi all'apice della loro produzione, li metti insieme in una stanza per 5 giorni a registrare improvvisazione, cose del genere, o c'è una roba inascoltabile, inascoltabile. Quindi non è nemmeno vero che le alchimie che alcune persone riescono a mettere insieme sono poi trasferibili facilmente in altre situazioni. E questa cosa mi genera delusione, che è il motivo per cui vi ho chiamato qua a dire parliamo insieme delle delusioni. Abbiamo
Sì.
detto, io Sigur Rós, cioè, per me sono stati dopo il 2013-14 una delusione sempre maggiore. Io ricordo quelle 2 ore perse a guardare i loro video su YouTube del giro attorno all'Islanda, con l'intelligenza artificiale che mette insieme suoni dei Sigur Rós e suoni della natura, una roba per me, cioè, inaffrontabile. E gruppi che vi hanno dato questa delusione, che quando li sentite dite ma no, non ti voglio più sentire nemmeno, no, non è vero, le cose belle ancora sì, però
da questo punto di vista, ma mi rendo conto che è un'ignoranza mia personale a quel genere musicale lì, sono molto arrabbiato, sono deluso, diciamo così, degli ultimi lavori dei 65 Days of Static, che anche loro stanno lavorando incredibilmente su queste intelligenze artificiali, loro li chiamano algoritmi perché di fatto lo sono, solo che loro hanno smesso di suonare, cioè ci sono questi algoritmi che funzionano H24 365 giorni l'anno, che teoricamente dovrebbero imparare dai loro suoni ed evolverli in base a una serie di calcoli matematici, eccetera, eccetera, eccetera. Però la produzione degli ultimi 5 anni, forse qualche cosa di più, dei 65 Days of Static, per me è inascoltabile, inascoltabile. Credo che se ne siano resi conto anche loro, però sì, ecco, il ragionamento che fai tu sui Sigur Rós, che per me sono, continuano a essere, cioè potrebbero produrre merda, ma veramente merda per i prossimi 20 anni e rimanere comunque nel cuore, io ce l'ho sui coconi 65 Days of Static, con loro faccio molta molta fatica.
No, io invece non, cioè questo senso di delusione me lo... non lo voglio frequentare, sinceramente.
Sei superiore.
Ma no, no, non è essere superiore, è semplicemente dire, cioè, accettare il fatto che ci, cioè, che questo è il momento presente, no? E che il futuro non lo, magari il prossimo disco dei Sigur Rós, che uscirà sicuramente dopo il tour mondiale, dove tutti noi andremo a vederli, e sarà bellissimo, non lo possiamo sapere. Cioè, nel senso, riconoscere che questi artisti comunque sono persone che vivono il loro momento, e come siamo noi, e sono artisti, sono persone, e sono anche delle antenne che colgono delle frequenze e vibrano e si lasciano influenzare, oppure sono più rigidi e quindi anche la sinergia con i Mogwai non gira a un certo punto, e da cui può uscire qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, e quindi io apprezzo di più, cioè, nel senso, apprezzo molto i percorsi degli artisti, rimango un po' deluso da quelli che, insomma, rinunciano a un certo punto e si cristallizzano su un'immagine e cercano di riprodurla per quello che vale, per quello che è. Sì, forse già.
Almando,
no, però magari anche qualcosa di più, anche qualcosa di più contemporaneo, non so, i Baroness che fanno, non so, sludge o come vogliamo chiamarlo, mi avevano appassionato nei primi dischi, quelli con i nomi dei colori, e poi adesso mi sembra che riproducano un pochino sempre la loro immagine e lavorino molto sul loro personaggio di artista, come magari poteva aver fatto Jonsi quando è uscito, quando ha cercato di proporsi, e così. E forse è questo che mi avvicina un po' di più all'idea del collettivo, no? Comunque qualcosa che ha un continuo rimescolarsi, no? Rimettersi sempre in gioco, e un gruppo, anche che non è un collettivo, se riesce a conservare questo movimento, secondo me ha comunque del potenziale, ecco, quindi vale la pena aspettare anche.
Metodo Canada.
Però credo anche che, soprattutto di fronte a un genere musicale come questo, che comunque vuole agire sul piano emozionale, se non c'è un'alchimia di fondo, sono d'accordo con quello che diceva Ste prima, cioè tu puoi mettere in squadra Messi e Ronaldo, ma cioè se non c'è l'alchimia, l'obiettivo comune, comunque cioè, ci si deve prendere un po', no? Quindi ci sta, cioè non sei lì a fare con la chitarra 350 note al secondo e giochi su un piano emozionale che ha bisogno, che chi ti ascolta secondo me deve percepire prima di tutto in te che stai suonando, ecco, poi magari è una roba sbagliata.
No, cioè, secondo me questo però è anche uno dei misteri, no, che noi inseguiamo e cerchiamo di esplorare, cioè una roba che muove emotivamente o che significa qualcosa per me che la sto suonando in quel momento lì, ma significa qualcosa anche per te che la stai ascoltando, cioè, è una coincidenza, abbiamo qualche cosa in comune in quel momento lì, però non c'è scritto nello spartito, non c'è scritto che ti si muoverà qualcosa dentro, sono sempre due note, tre note, e però succede, per me questa è una cosa incredibile, incredibile.
Che è il motivo per cui in realtà dei tardoni come noi di 40 anni continuano ad andare in sala prove.
È quello. Però cioè, il fatto che non ci sia scritto, cioè nel senso, c'è proprio bisogno di crederci a questa roba qua. Non è scontata, non è un contratto, e insomma, ti chiama in causa secondo me, non è qualcosa di superficiale. Non è solo divertirsi, non è solo scaricarsi, non è solo stare bene insieme. C'è una comunicazione più viscerale, più... non so, per me ispira questo discorso delle vibrazioni, delle frequenze, no? Che fanno in tanti, non so, fa Bergonzoni, fa... Per me c'è il suo perché, ecco, anche nel nostro piccolo... nella nostra piccola esperienza musicale.
Lo sapevi che le zanzare maschio, se gli metti vicino un diapason, si eccitano?
No, però mi sembra azzeccato come...
Così era nel film Sherlock Holmes, che c'è questa scena di Robert Downey Jr. Che praticamente è lì che suona il violino e riesce a dare un ordine a una serie di mosche che ha catturato. È messo dentro a un bicchiere che dapprima volano a caso, senza un ordine preciso,
è vero.
E poi suonando il violino in un certo modo vede, magari è una cavolata, però lì per lì...
È sicuramente una cavolata, però il messaggio è interessante.
Sì, cioè, sì.
E forse le nostri spiriti, chiamiamolo così, le nostre menti hanno... ognuno poi ha i suoi, nel senso che se faccio sentire la nostra musica a mia moglie, per esempio, dice: ma sei davvero così depresso? Che in realtà non è vero.
Non è vero,
mia moglie non la vuole neanche ascoltare, se ti può far piacere.
Forse è uno dei motivi per cui nelle foto, non so, avete guardato le foto del Concretion Festival?
No.
C'era tantissima braga, tantissima braga! Cioè, questo tipo di sonorità becca più gli esseri umani di sesso maschile che quelli di sesso femminile. Noi dobbiamo riuscire a cambiare questo di tendenza.
Ci proveremo, ci proveremo.
Beh, usciamo dallo stereotipo, usciamo dai pregiudizi e dal... dalle barriere di genere, dai.
E per concludere questo intervento, una citazione da un artista che sicuramente tutti conosciamo, rappresentativo del genere musicale di cui stiamo parlando, Caparezza, il quale in Fuori dal tunnel chiosa così, no, sembra una cavolata, però forse un po' riassume anche quello che vogliamo dire. Il pezzo finisce così: si vive di ricordi, signori, e di giochi, di abbracci sinceri, di baci e di fuochi, di tutti i momenti tristi e divertenti, e non di momenti tristemente divertenti.